La mia anima è sete, per All Nations Gospel Publishers. Come un cervo anela un ruscello di acqua fresca, così io desidero te, oh Dio. Ho sete di te, il Dio vivente. Salmi 42 versetti da 1 a 2. Queste parole del salmista valgono per ogni essere umano. Dio ci ha creati, spirito, anima e corpo. Come il nostro corpo ha fame di cibo e di bevande, così la nostra anima ha sete di Dio, il Dio vivente. Se non diamo da mangiare al nostro corpo o non gli diamo da bere, moriremmo, o se ricevessimo il cibo o la bevanda sbagliati, ci ammaleremmo. Lo stesso vale per la nostra anima, perché l'uomo non può vivere di solo pane, ma ha bisogno di ogni parola che Dio dice. Matteo 4 versetto 4. Io sono il pane della vita, disse loro Gesù. Chi viene a me non avrà mai fame, chi crede in me non avrà mai sete. Perché il pane che Dio dà è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Giovanni 6 versi da 33 a 35. In verità vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia questo pane, vivrà in eterno. Giovanni 6 versi da 47 a 48 e 51. Gesù disse alla donna di Samaria che se solo avesse saputo ciò che Dio dona, glielo avrebbe chiesto, ed egli le avrebbe dato da bere acqua vivificante. Le disse anche che chi beve l'acqua che lui dà, non avrà mai più sete. L'acqua che egli dona diventerà in lei una sorgente, che le fornirà acqua vivificante e le darà la vita eterna. Giovanni 14 versi da 10 a 14. Gesù, il Verbo di Dio, che si è fatto uomo e ha vissuto in mezzo a noi, è l'unico pane vivo che sazia e l'unico che dà acqua viva per dissetare la nostra anima. Nient'altro in questo mondo può dare la vita eterna e soddisfarci. Né il denaro, il piacere, le donne, gli uomini, la fama, l'onore, il bere, il ballo, il tabacco, le droghe o altro possono soddisfare la sete della nostra anima immortale. Il ricco, di cui parlò Gesù, aveva tutte queste cose, ma quando finalmente andò all'inferno soffrì la sete eterna, e desiderò che Lazzaro intingesse il dito nell'acqua e lo mettesse sulla sua lingua ardente perché era tormentato dalle fiamme dell'inferno eterno, ma Lazzaro non poteva aiutarlo. Luca 16 versi da 19 a 31. Oh, amico mio, smettila di provare a nutrire la tua anima con le cose vuote di questo mondo. Ti ingannano. Fanno finta di soddisfarti e ti lasciano più affamato e assetato che mai. Sarà come un uomo affamato che sogna di mangiare e si sveglia affamato. O come un uomo che muore di sete, che sogna di bere e si sveglia con la gola secca. Isaia 29 versetto 8. Se non nutrite la vostra anima con il pane della vita e non le date l'acqua della vita, essa morirà. Il piacere del peccato non è cibo per l'anima. Dio ci ha creati e ha fatto dell'uomo un'anima vivente. Solo Dio può soddisfare il desiderio e la sete delle nostre anime. Le nostre anime gridano a Dio, il Dio vivente, per la soddisfazione. Se non permettiamo alle nostre anime di trovare soddisfazione, moriremo e soffriremo la sete e la fame eterna nelle fiamme dell'inferno che non muoiono mai. Gesù è sceso dal cielo per nutrire le nostre anime con il pane vivo, e per sfamare le nostre anime assetate con l'acqua viva. Allo stesso modo in cui mangiate il pane naturale e lo portate nel vostro corpo, prendete Gesù nel vostro cuore e bevete lo Spirito Santo che Gesù ha mandato in questo mondo perché diventi sorgente di vita dentro di voi, per illuminarvi, fortificarvi e guidarvi te in tutta la verità. Gesù disse, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna e io lo risusciterò alla vita nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è il vero cibo, il mio sangue è la vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vive in me e io vivo in lui. Questo dunque è il pane disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Giovanni 6 versi da 54 a 58. Accogli Gesù, dono di Dio ora, colui che sazia pienamente la fame della nostra anima. Primo passo in paradiso. Dio ci ha dato una strada sicura che porta al cielo. Dobbiamo prendere la strada che Dio ci ha fornito. La scala che porta al cielo ha molti gradini. Il primo passo verso Dio è il pentimento dal peccato. Giovanni Battista insegnò e disse, volge le spalle ai tuoi peccati, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 3 a 1 a 2. Gli apostoli dissero al popolo di pentirsi. Pietro disse, ciascuno di voi deve allontanarsi dai suoi peccati ed essere battezzato nel nome di Gesù Cristo, affinché i vostri peccati siano perdonati. Atti 2 versetto 38. Pentiti dunque di questo male nel tuo cuore e prega il Signore che ti perdoni. Dio ha trascurato i tempi in cui le persone non lo conoscevano, ma ora comanda a tutti loro, ovunque, di allontanarsi dalle loro vie malvagie. Atti 3 versetto 19, 8 versetto 22 e 17 versetto 30. Alle chiese sviate, Gesù, il capo della chiesa, disse, pensa quanto sei caduto. Ora allontanati dai tuoi peccati. Se non lo fai, verrò presto da te e combatterò contro di te con la spada che esce della mia bocca. Coloro che amo li sgrido e li disciplina, quindi sii sincero e pentiti. Apocalisse 2 versi 5 e 16. Pentirsi significa voltare le spalle alla vecchia vita e volgersi per seguire Gesù e fare la volontà di Dio. Atti 11 versetto 21 e 14 versetto 15. Il pentimento riguarda tutti i peccatori e i non credenti, così come tutti coloro che sono cristiani solo di nome e vivono nel peccato e sono spiritualmente morti. Che si pentano dei loro peccati. Il pentimento fa sì che una persona si allontani dal peccato, rinunci a idoli, stregoneria, ubriachezza, immoralità sessuale, furto e racconta bugie e pratiche malvagie. Allontanati da tutto il male che stai facendo e non lasciare che il tuo peccato ti distrugga. Ezechiele 18 versi da 30 a 32. Il pentimento è la porta della piena salvezza. Matteo 3 versetto 2 e Atti 2 versetto 37-38. Il pentimento è vero dolore per i peccati che abbiamo commesso. Matteo 26 versetto 75 e 2 Corinzi 7 versetto 10. Il pentimento è allontanarsi dal peccato. Luca 15 versetto 18. Il pentimento è confessare il tuo peccato e non nasconderlo. 1 Giovanni 1 versetto 9 e Proverbi 28 versetto 13. Il pentimento è arrendersi completamente a Dio. Luca 9 versetto 62. Il pentimento è rimettere a posto ciò che hai fatto di sbagliato. Luca 19 versetto 8. Lo Spirito Santo convince del peccato e ci aiuta a pentirci. Giovanni 16 versetto 8. Alcuni che si sono pentiti. Il re Davide si pentì e fu perdonato. Salmi 51 versetti da 1 a 12. Daniele si pentì a favore del suo popolo e Dio lo ascoltò. Daniele 9 versi da 3 a 19. Il re e il popolo di Ninive si pentirono e l'intera città fu salva. Giona 3 5 10. Il figlio perduto si pentì e fu accolto da suo padre. Luca 15 e 21. L'apostolo Pietro si pentì e fu perdonato. Matteo 26 75. Saulo si pentì e divenne Paolo il potente apostolo. Atti 9 1 22. Falso pentimento. Alcune persone si pentono, ma il loro pentimento non è genuino. Adamo ha incolpato Eva ed Eva ha incolpato il serpente per i loro peccati. Il re Faraone si pentì per sfuggire al giudizio di Dio, ma il suo pentimento non era genuino. Esodo 9 versetto 27 e 10 versetto 16. Balaam il profeta si pentì, ma continuò sulla strada sbagliata. Numeri 22 versetto 34. Il re Saul si pentì, ma allo stesso tempo volle essere onorato e non mostrò vero dolore per il suo peccato. 1 Samuele 15 versetto 30. Giuda Iscariota si pentì in modo falso, confessò il suo peccato davanti a sacerdoti ipocriti invece di andare da Gesù, che aveva tradito. Matteo 27 versi 3 e 4. Dobbiamo pentirci e confessare i nostri peccati a colui contro il quale abbiamo peccato. Il figlio perduto mostrò un sincero pentimento. Si alzò e lasciò i porci e il suo padrone, andò dritto da suo padre e disse, «Padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Luca 15 versi da 11 a 24. Non accusava nessun altro se non se stesso, ma aveva fiducia nella bontà e nell'amore di suo padre. Vero pentimento. Il vero pentimento è conosciuto dai suoi frutti e dalle sue opere. Il frutto e le opere di fede si manifestano quando un peccatore lascia veramente i suoi peccati e mostra vero dolore per le sue vie peccaminose. Il ladro restituirà ciò che ha rubato al legittimo proprietario ove possibile. L'ubriacone eliminerà la sua birra e il suo brandy. Colui che ha creduto negli idoli e nella stregoneria brucerà i suoi idoli e il suo fascino. Il marito o la moglie infedele ristabilirà i giusti rapporti nella sua casa e lascerà tutti i rapporti peccaminosi. Zaccheo, il capo dei pubblicani, accolse Gesù nella sua casa e disse, «Ascolta, Signore, darò metà dei miei averi ai poveri e, se ho imbrogliato qualcuno, lo restituirò quattro volte tanto». Luca 19 versetto 8. Lo scrittore conosce centinaia di peccatori che, dopo essersi pentiti a Dio, hanno restituito al legittimo proprietario ogni sorta di cose rubate o guadagnate ingiustamente. Soldi, vestiti, mobili, attrezzi, pecore, polli, buoi, coltelli furono ceduti, tabacco, carte, ciondoli e medicine, dadi, ossa di streghe, revolver, eccetera, eccetera, furono eliminati. Molti hanno chiesto perdono a coloro che avevano offeso e hanno trovato la pace. Così facendo, anche molti dei proprietari dei beni rubati restituiti trovarono il pentimento e la salvezza. Non indugiare, inginocchiati ora e diffondi il tuo cuore con pentimento a Dio. Secondo la sua promessa, perdonerà i tuoi peccati e ti darà pace e vita eterna. Ipocrisia. L'ipocrisia è una falsa religione, che si attiene alla forma esteriore della nostra religione, ma ne rifiuta il vero potere. Un ipocrita è una persona che finge di essere ciò che non è, che fa finta di essere. 2 Timoteo 3 versetto 5 e Matteo 23 versetti da 13 a 14. Si finge una persona santa ma vive nel peccato segreto. Fa cose buone per farsi vedere dagli uomini e per ottenere la lode dell'uomo. Indossa un mantello religioso per coprire i suoi numerosi peccati. Gesù paragonò gli ipocriti a tombe imbiancate a calce, pulite e bianche fuori, ma marce dentro. Un ipocrita è più preoccupato dell'apparenza esteriore della purezza che della purezza interiore. Un ipocrita prega Dio solo nei momenti di difficoltà, malattia e pericolo, o quando è nel bisogno, ma quando Dio lo ha aiutato attraverso i suoi guai, non ha amore per Dio e non trascorre del tempo con Dio in preghiera. È proprio come il faraone che confessò il suo peccato e il peccato della sua nazione quando le piaghe si abbatterono sull'Egitto e chiesero a Mosè di pregare, ma non appena le piaghe finirono, lui e il suo popolo indurirono il loro cuore. Esodo 9 versi da 27 a 34 e 10 versi da 16 a 20. L'ipocrita giudica e critica severamente gli altri per piccole colpe, mentre lui stesso è colpevole di colpe ben più grandi. È veloce nel rilevare o vedere il puntino negli occhi di suo fratello, ma non può vedere l'asse nel suo stesso. Matteo 7 versetto 5. Ama molto le cerimonie ecclesiastiche esteriori e il mantenimento delle tradizioni, ma non gli piace il culto spirituale di Dio. Matteo 15 versetto 2 da 7 a 8. L'ipocrita ama fare lunghe preghiere in pubblico, ma non ha alcun contatto con Dio in casa. Il peccato dell'ipocrisia è molto difficile da sanare perché si nasconde molto abilmente sotto i vari mantelli delle attività religiose. Inoltre fa sì che gli estranei e i pagani odino la religione cristiana. Dio odia l'ipocrisia con tutto il suo cuore. Il profeta Isaia dice, «Il giudizio di Dio è come un fuoco che arde per sempre. Qualcuno di noi può sopravvivere a un fuoco del genere? Puoi sopravvivere se dici e fai ciò che è giusto. Non usare il tuo potere per ingannare i poveri, e non accettare tangenti. Non unirti a coloro che progettano di commettere un omicidio o di fare altre cose malvagie». Isaia 33 versetti da 14 a 15. E la qualità del lavoro di ciascuno si vedrà quando il giorno di Cristo lo esporrà. Perché in quel giorno il fuoco rivelerà il lavoro di tutti, il fuoco lo metterà alla prova e mostrerà la sua vera qualità. 1 Corinzi 3 versetto 13. Gesù disse, guardatevi dal lievito dei farisei, intendo la loro ipocrisia. Tutto ciò che è nascosto sarà svelato e ogni segreto sarà reso noto. Luca 12 versi da 1b a 2. L'intero capitolo di Matteo 23 è stato scritto per avvertirci del peccato dell'ipocrisia. Gesù rimproverò e avvertì gli scribi e i farisei a causa della loro ipocrisia. Li chiamò serpenti e figli di serpenti e disse, quanto è terribile per voi, dottori della legge e farisei. Ipocriti. Pulite l'esterno della vostra tazza e piatto, mentre l'interno è pieno di ciò che avete ottenuto con la violenza e egoismo. Fariseo cieco. Pulisci prima ciò che è dentro il calice, e poi anche l'esterno sarà pulito. Quanto terribili per voi dottori della legge e farisei. Ipocriti. Siete come tombe imbiancate a calce, che di fuori sembrano belle, ma piene di ossa e di cadaveri in decomposizione all'interno. Allo stesso modo, all'esterno appari buono a tutti. Ma dentro di voi siete pieni di ipocrisia e di peccati. Matteo 23 versetti da 25 a 28. Negli ultimi giorni, la gente si allontanerà dalla verità e seguirà gli spiriti bugiardi e gli insegnamenti dei demoni, diffusi da bugiardi ingannevoli, le cui coscienze sono morte, come bruciate con un ferro ardente. 1 Timoteo 4 versetto 1-2 non sfuggiranno alla dannazione dell'inferno. Liberazione. Come possiamo essere liberati da questo veleno mortale dell'ipocrisia? La prima cosa è permettere a Dio, attraverso il suo spirito e la sua parola, di convincerci dove lo spirito di ipocrisia può averci preso. Il vero pentimento e la piena confessione davanti a Dio, e ove necessario davanti all'uomo, è l'inizio della liberazione da questo grande e radicato peccato. Dobbiamo renderci pienamente conto che l'occhio onniveggente di Dio può vedere ogni peccato. Possiamo nasconderci agli occhi degli altri e ingannare noi stessi, ma non possiamo mai ingannare Dio. Conosce i pensieri e le intenzioni del cuore e il suo orecchio può ascoltare ciò che viene detto in segreto. Dobbiamo ricordare che ogni nostro pensiero è conosciuto in paradiso. Non possiamo nasconderci agli occhi di Dio. Tutto ciò che è nascosto sarà svelato e ogni segreto sarà reso noto. Luca 12 versetto 2. La speranza dell'ipocrita perirà, perché un ipocrita non starà dinanzi a lui. Qual è la speranza dell'ipocrita, quando Dio gli toglie l'anima? Riuscirà Dio a sentire il suo grido quando i guai gli si presentano? I sacrifici di Dio sono uno spirito umile. Il mio sacrificio è uno spirito umile, o Dio. Non respingerai un cuore umile e pentito. Salmi 51 versetto 17. Puoi quindi trovare la liberazione attraverso il pentimento umile e la confessione a Dio e abbandonare la vita dell'ipocrisia per vivere una vera vita cristiana in cui si vedono i frutti del pentimento e dello spirito. Non essere un pipistrello. Un pipistrello sembra un uccello eppure non è un uccello. Sembra un mouse ma non è un mouse. Non è né un uccello né un topo. Ama l'oscurità più della luce. È un'immagine di molti cosiddetti cristiani che vanno in chiesa la domenica e il resto della settimana vivono una vita di peccato. Un giorno si fingono cristiani, il giorno dopo sono come i peccatori del mondo e i non credenti. Sembrano essere cristiani, ma nel loro cuore si aggrappano ancora ai vecchi idoli pagani, sono d'accordo con il diavolo, che è il dio di questo mondo, e commettono ogni tipo di peccato. Cercano di servire Dio e Satana. Sono come il pipistrello, né una cosa né l'altra, e preferiscono l'oscurità alla luce. Non essere un pipistrello. Sii cristiano. Vorrei che tu fossi l'uno o l'altro. Dio disse, ma poiché sei tiepido, né caldo né freddo, ti sputerò dalla mia bocca. Apocalisse 3 versetti da 15 a 16.